Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vento que dá na vela, vela que leva o barco, barco que leva gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro, curimã. Curimã, e curimã, lambaio, curimã, e curimã, lambaio, curimã. Curimã, e curimã, lambaio, curimã, e curimã, lambaio, curimã. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento.
Scusate, un mix appunto di musiche per parlare, cambiare argomento e parlare del Brasile con uno sguardo a quello dall'ultimo episodio, all'assassinio di una bambina di 8 anni, però per farci raccontare anche tramite notizie che da noi non arrivano che cosa è avvenuto nell'ultimo anno in Brasile.
Sì, prendiamo spunto purtroppo dall'ennesimo omicidio da parte della polizia militare, polizia statale o forze dell'esercito. Sono tutte impegnate nella repressione degli strati sociali più bassi. Si tratta del caso di una bambina di 8 anni, la voglio menzionare, Agatha Vitória Sales Félix, una bambina di 8 anni che è stata uccisa nello stato di Rio de Janeiro, nell'area metropolitana di Rio de Janeiro, venerdì scorso. Si tratta della quinta bambina uccisa nell'arco di questo anno, tutti e tutte vittime di operazioni militari o di polizia sul territorio brasiliano. Diciamo che, al contrario delle tantissime morti che non vengono in qualche modo registrate, questa ha fatto un po' scalpore ed è arrivata anche sui media internazionali. Sarà perché forse giusto in queste settimane si sta discutendo quello che può essere chiamato il pacchetto sicurezza Moro-Bolsonaro. Moro, ricordiamo, è il ministro di giustizia del governo Bolsonaro, io oserei dire il ministro di giustizia di Bolsonaro, visto che
o dell'ingiustizia di Bolsonaro
l'ha chiamato e nominato a dito. E ricordiamo che Moro è stato il giudice responsabile del processo Lava Jato in portoghese, che ha incriminato e imprigionato Lula, quindi diciamo una coincidenza che non ci sembra affatto casuale. Successivamente all'omicidio di Agatha, questa bambina di 8 anni, la versione ufficiale della polizia militare è che si svolgeva una sparatoria tra gruppi criminali, bande criminali e le forze di polizia, e quindi di nuovo rimettere in campo la scusa e il paravento della legittima difesa. Questo è importante perché proprio la modificazione del concetto dell'entità di legittima difesa è parte della riforma del pacchetto sicurezza del governo Bolsonaro, ovvero si vuole ampliare la legittima difesa per la popolazione civile, la quale si vuole armare liberalizzando il porto d'armi, e si vuole dare il paravento di legittima difesa a qualunque omicidio effettuato dalle forze militari o di polizia in adempimento delle proprie funzioni. Quindi diciamo che intorno al concetto giuridico della legittima difesa si giocano molti livelli in questo momento. Dicevamo, la versione ufficiale subito dopo l'uccisione di Agata è stata che c'era una sparatoria in corso, invece i testimoni, i civili, i cittadini e le cittadine presenti sul luogo, come spesso accade, perché poi daremo dati di quelli che sono dati numerici di proiettili vaganti e di sparatorie che avvengono sul territorio brasiliano, e parliamo specificamente della città di Rio de Janeiro e della provincia di Rio, perché è stata scena di un intervento federale speciale nell'arco del 2018, torneremo su questo fra un attimo. I testimoni civili hanno invece detto che non c'era nessuna sparatoria in corso e che un rappresentante della polizia militare ha sparato in direzione di un motociclista che stava transitando e ha invece colpito Agata, che viaggiava su un furgoncino insieme alla sua famiglia. La bambina è stata raggiunta alle spalle, è stata trasferita in ospedale, ma non ce l'ha fatta. Nei giorni successivi, nel fine settimana, a Rio de Janeiro, nel quartiere dove è avvenuto e anche in vari punti del Brasile e sulle reti sociali, ci sono state molti atti di rifiuto a questa ennesima morte e l'impunità delle forze di polizia. Un'altra delle misure incluse in questo pacchetto di sicurezza che ci sembra anche importante è che le responsabilità civili o penali delle forze di polizia in azione vogliono essere trasferite a un tribunale militare, quindi perdere completamente qualunque speranza di visibilità e di trasparenza.
Glória a Deus, Senhor, nas alturas, e viva eu de amargura nas terras do meu Senhor. Carcará, mata e come, carcará, vai morrer de fome, carcará, mais coragem do que homem, carcará, pega, mata e come, carcará. Lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião, é um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando, cantando. Carcará, vai fazer sua caçada. Carcará, come até cobra queimada. Quando
fora os seus estados natais. 10% da população.
população do Ceará emigrou. 13% do Piauí. 15% da Bahia. 17% de Alagoas. Pega, mata e come, carcará. Vai morrer de fome, carcará. Faz coragem do que come, carcará. Pega, mata e come.
Sì, quindi continuiamo non senza ricordare questi due temi bellissimi che abbiamo ascoltato. Il primo era Dorival Caymmi con Ovento, uno dei grandi compositori e interpreti della musica brasiliana di Bahia, e questa era Maria Bethânia con Carcará, una canzone di protesta che fu di fatto censurata dalla dittatura militare. Continuiamo con quello che purtroppo è un bollettino di guerra. Abbiamo iniziato dicendo che Agata purtroppo è la quinta bambina uccisa dalle forze di polizia o militari soltanto nel 2019. Volevamo dare alcuni altri numeri che non sono gelidi. Dietro a questi numeri ci sono delle persone, delle reti affettive, sociali, delle storie, delle vite. Prendiamo questi dati dalla pagina del Fogo Cruzado. Fogo Cruzado è una piattaforma aperta, orizzontale e libera, creata in Brasile all'incirca un paio di anni fa, una piattaforma che appunto contabilizza i dati relativi alle vittime della violenza poliziesca, cercando appunto di estrapolare quei dati che invece i rapporti delle forze dell'ordine e militari vorrebbero far rientrare spesso e volentieri in dati di confronto, scontro tra bande criminali e forze dell'ordine. Quindi c'è questo lavoro meticoloso di recuperare questi dati, e non solo, che è stato anche adesso ampliato in un canale Telegram e in un'applicazione. Se tu sei un cittadino, cittadina di Rio de Janeiro, se vivi su quel territorio, hai probabilmente bisogno di avere un'applicazione sul tuo dispositivo mobile per sapere se dove stai andando c'è una sparatoria in corso. Questo per capire un po' la situazione attuale per quello che sono i civili. Sulla pagina di fogocruzado.org.br quindi troviamo questi dati relativi al 16 luglio del 2019, quindi all'incirca un paio di mesi fa. Il 16 luglio, quindi Grande Rio, che sarebbe come la provincia di Rio de Janeiro, ha raggiunto il numero 100 di vittime raggiunte da proiettili vaganti nella zona, nella provincia appunto di Rio de Janeiro. Di queste 100 vittime, 25 sono defunte e 75 sono ferite. Abbiamo dati a chi interessa in base all'età, in base alle zone specifiche dell'area. Qui possiamo trovare appunto che quanti i bambini, i minori, gli adolescenti, le persone anziane che sono state colpite, in che zone, quartieri, diciamo la Baixada Fluminense, la zona norte, che sono diciamo le aree metropolitane, un po' come l'Interland di Rio de Janeiro, in cui si trovano collettivi, fasce sociali ed economiche basse che quotidianamente si trasferiscono verso la città di Rio de Janeiro per lavorare, sono le diciamo aree più colpite. Diciamo che forse a livello internazionale quello che suona di più a livello di favelas, suona di più Rosinha, e Rosinha è una delle più grandi favelas nel territorio dell'America del Sud, e spesso si è parlato di questi territori quando invece si tratta di magari territori di basso profilo socio-economico, sono questi che sono o quelli che sono stati più colpiti dalla violenza poliziesca e dai proiettili vaganti. Proiettili vaganti che appunto non voglio continuare con questi dati numerici, ma sì che voglio collegare a un intervento federale nello stato di Rio de Janeiro. Nel febbraio del 2018 l'allora presidente Temer, il responsabile dell'impeachment a Dilma Rousseff, ha proclamato questo intervento federale nello stato di Rio de Janeiro, ovvero per questioni di emergenza nazionale per la sicurezza in quel territorio. Tutto quello che riguardava la sicurezza sul territorio passava in mano come amministrazione ai poteri federali. Ricordiamo che il Brasile ha un'organizzazione, un'amministrazione federale, per cui c'è un governo centrale e poi ci sono i governi statali decentrati. Questa è stata un'intervenzione che è durata per un anno, durante tutto il 2018, e adesso diciamo stanno cercando di far mostrare i risultati che in realtà il governo Bolsonaro contabilizza come numero di, secondo loro, malviventi uccisi. Questo fa parte della politica di sicurezza del governo Bolsonaro, per cui creare una situazione di insicurezza nella popolazione, che è quello che ha anche fomentato tantissimo la sua campagna elettorale, per poi rispondere sul piano militare, giustificando queste prese di potere con dei numeri e di dati da bollettino di guerra, appunto. siamo in conclusione del nostro spazio, però rapidamente io volevo appunto non lasciare soltanto dei numeri aridi, come dicevamo queste sono vite di persone reali. Altri due casi molto eclatanti e simbolici, diciamo, di questo stato di guerra contro la cittadinanza di una certa fascia socio-economica. Due casi successi durante quest'estate. Nel mese di agosto un autobus urbano sequestrato da un giovane uomo a Rio de Janeiro con un'arma a giocattolo, intervento delle forze dell'ordine, tiratori scelti che uccidono il sequestratore. Le scene che potete vedere tranquillamente registrate in video sulle reti sociali, su internet, del governatore dello stato di Rio de Janeiro, Witzel, perché è importante nominare anche i responsabili, Bolsonaro, Moro, Witzel, il governatore dello stato di Rio de Janeiro, che celebra l'uccisione del sequestratore come se stesse assistendo a una partita di calcio. Un dramma comunque per i sequestrati, per il sequestratore, è un dramma sociale che viene celebrato così da Witzel, che non ha aspettato tre giorni per esprimersi sull'omicidio di Agata la settimana scorsa, e si è degnato di commentare qualcosa in un tweet tre giorni dopo, dopo la pressione, diciamo, sociale a livello non solo del Brasile, come dicevamo, ma internazionale. Un altro caso, sempre qualche settimana prima, in estate, una macchina in cui guidava il marito, accanto seduto il suocero e dietro la moglie con le due figlie, 80 proiettili, 80 sparati verso questa macchina, uccidendo i passeggeri che stavano seduti davanti, perché pensavano fosse un appartenente a una banda criminale. 80 proiettili. Questo, diciamo, è il tono e il livello della situazione attuale, che è creata e giustificata dalle politiche e dal clima che hanno creato il governo Bolsonaro a livello centrale e anche il governo locale. Vorrei chiudere molto rapidamente solo dando alcuni dati per chi fosse interessata o interessato ad approfondire un po', diciamo, leggere in portoghese per chi parla bene l'italiano non è così difficile. Vorrei consigliare un articolo sulle Monde Diplomatique Brasil del 2 marzo del 2018, quando si parlava ancora dell'inizio del governo Bolsonaro, già il Bolsonaro candidato da Insicurezza Pubblica, molto interessante su come ha creato questo framework, per poi l'ha creato anticipatamente per poi giustificare le sue proposte a livello di riforma. Volevo ripetere il link di fogocruzado.org.br se volete conoscere questa piattaforma, o se volete leggere appunto dei rapporti anche che sintetizzano questi dati, o Brasil de Fatto, che è una pagina, un mezzo di informazione indipendente in cui potete trovare informazioni che magari non circolano facilmente.